Radio Sherwood, la migliore alternativa.
Buonasera a tutti, questa è Indica. Giusto, guarda, intervista pre-live, abbiamo con noi il maestro Pellegrini.
Ciao a tutti, ciao Indica.
Beh, io sono Salvo, così brevemente.
Io sono Matteo.
Bene, possiamo cominciare con le domande.
Allora, primissima domanda, perché hai deciso di iniziare questo percorso semi-solista con tuo padre, pur facendo altri progetti, tipo gli Zen Circus, hai suonato con Nada?
Allora, sì, ci sono due componenti diverse. Una è puramente artistica, nel senso che il mio percorso è molto articolato e credo in particolare. Ho suonato vari strumenti, da piccolo ho studiato un po' il sassofono e poi appunto ho iniziato con la chitarra e da ragazzo ho fatto parte dei Criminal Jokers con Motta, insomma, e mi sono avvicinato poi agli Zen, ma ho anche intrapreso una carriera accademica con il fagotto successivamente. Ho sempre scritto testi da quando sono piccolo, però poi non ho mai avuto l'occasione di riuscire a fare un progetto un po' più strutturato. E circa un anno e mezzo fa ho riniziato a scrivere canzoni e ho sentito che proprio quello che mi veniva mi rappresentava molto, e quindi ero molto a contatto con me stesso e era giusto che dicessi quello che dico nelle canzoni. È stata proprio una cosa molto forte che ho detto devo assolutamente dargli spazio, e ho scelto di iniziare questo percorso con mio padre per una componente personale, perché comunque io e mio padre per molti anni non l'ho vissuto, abbiamo vissuto distanti, e quindi proprio perché comunque lui è un musicista da prima di me, mi sembrava un'occasione per riviverlo un attimo e per riprendermelo. E niente, questo.
Io invece volevo chiederti, quindi, cioè, tu sei un polistrumentista, però ti sei specializzato in fagotto, accademicamente parlando. Quindi ho visto che nel Duo Magenta, in particolar modo, hai scelto di portare uno strumento come il fagotto, che io sono più abituato a sentire forse in un complesso bandistico, però tu l'hai trasformato quasi in uno strumento jazz. Quindi volevo chiederti come mai questa scelta precisa.
Allora, nel Duo Magenta suoniamo delle musiche di mio padre, appunto, e che si prestano particolarmente bene, il caso ha voluto, all'esecuzione appunto con il fagotto che fa le parti soliste. In realtà lui le ha già incise anche con musicisti internazionali, con Paul McCandles degli Oregon, che comunque è un oboista, quindi è comunque la stessa famiglia di strumenti. E semplicemente è stata la prima occasione appunto per riniziare a fare musica insieme, e abbiamo lavorato molto sul timbro e alla fine il risultato che è venuto ci è piaciuto. Abbiamo deciso per adesso però di tenere quel progetto in stand by e di concentrarci su questo qua, perché è venuto più immediato e è urgente appunto concentrarci su questo. Però sicuramente poi faremo un disco anche col Duo Magenta, proprio perché ci rendiamo conto che è una cosa particolare. In realtà il fagotto ha molte sfaccettature. Nella musica contemporanea viene molto utilizzato dagli autori, dai compositori. Quindi, per esempio, io sono allievo di Paolo Carlini, che è un fagottista molto importante, e lui continuamente suona concerti per orchestra e fagotto, dove il fagotto fa lo strumento solista. È una cosa che si è scoperta nel Novecento, da Stravinsky, diciamo, in poi.
E visto che siamo in tema di strumenti, qual è il set strumentale della serata?
Allora, questa sera avremo il sottoscritto alla chitarra acustica, alla voce principale e al fagotto, e mio padre Andrea Pellegrini alla tastiera e ai cori.
Che tipo di ricerca sonora state mettendo in campo con questo progetto, nel senso sia a livello proprio di suono e anche di testi?
Allora, anche qua bisogna scindere, perché io sto lavorando a un album che è diverso da quello che sto portando dal vivo adesso come sound. Quello che sto portando adesso è quello che deve rappresentare un'anteprima vera e propria, quindi è un po' come sono nati i brani. Io i brani li ho scritti tutti al pianoforte, e quindi mi sembrava a maggior ragione fondamentale avere un pianista vero, perché io comunque sono polistrumentista, ma il pianoforte l'ho studiato come strumento complementare. E in più, comunque, nella mia musica c'è sempre anche una componente di improvvisazione latente, anche nel disco. Ci saranno dei soli, c'è un baritono per esempio, insomma ci sono vari strumenti. Dal vivo poi, quando porterò il disco con la formazione completa, vorrei approfondire anche una parte strumentale improvvisata. Quindi ho coinvolto mio padre anche proprio perché lui è un grandissimo improvvisatore. E per adesso quello che portiamo è proprio le canzoni come sono nate, quindi proprio il più scarno possibile. Diciamo, dal punto di vista dei testi, sono tutti testi molto molto personali, quindi parlano molto di me e quando parlo dell'esterno lo faccio sempre rispettando le mie paure. Comunque poi lo sentirete, spero.
Infatti è bello cercare di carpire senza aver sentito, farsi un'idea mentale e poi fare, diciamo, un confronto, che poi non è un confronto, ma misurare queste due cose. Senti, parlando sempre di sound, che tipo di ascolti ti hanno formato? Perché ad esempio nel progetto con tuo padre io ci ho ritrovato molto nuovo cinema, Piero Umiliani e anche il Miles Davis di Sketches in Spain. Ho ritrovato un po' questo mood qua, però volevo chiederti meglio.
Vabbè, io sono cresciuto in mezzo al jazz degli anni 80 e 90, io sono dell'84 e già quando avevo 6 anni andavo continuamente a vedere mio padre che suonava e appunto suonava anche sperimentazioni proprio più forti di Miles Davis, però sicuramente la musica che scrive lui, che è quella del Duo Magenta, è molto impressionista, quindi è vero che ricorda anche Nino Rota, è molto italiana. Come sound, anche secondo me, infatti è una giustissima osservazione. Il mio percorso è stato poi diverso, nel senso, pur conoscendo jazz mi sono poi avvicinato molto al rock, ma mi ha sempre affascinato tutto quello che era crossover, quindi al momento tutta la roba che c'è a Los Angeles, da Thundercat, Flying Lotus, Kamasi Washington e via dicendo. In Italia sono sinceramente cresciuto in adolescenza con Verdena, che forse era la band che in quel momento rappresentava più la congiunzione di musica suonata veramente e però anche il testo, ovviamente, che un ragazzo giustamente ricerca anche per darsi a volte delle spiegazioni sbagliate, perché poi sono sempre sbagliate alla fine. Ecco, sì, questo. Poi vario molto, ho ascoltato tanto anche classica, adoro Stravinsky per esempio.
Beh, tipo, tra l'altro poi, visto che siamo già in argomento, noi abbiamo visto peraltro un side project di Luca Ferrari,
sì.
Animatronic, quindi tu li conosci?
Sì, allora li ho ascoltati per la prima volta qualche giorno fa, perché me ne avevano parlato a Brescia, che avevano suonato alla Latteria Molloy poco prima di me. E quindi poi li ho ascoltati la settimana successiva e vabbè, a me tutto quello che fa Luca mi piace, comunque mi piace molto, sono dei musicisti incredibili. Ho sentito le registrazioni, veramente impressionanti, sì. E quella roba là mi piace tantissimo, cioè tutto quello che è strumentale, però anche con un approccio tra il prog e il rock, anche con suoni spinti. Gli Zoo sono un po' i capostipiti di questa corrente qua in Italia, e loro potrei ascoltarli per ore, per esempio. E gli Animatronic sono curioso di sentirli dal vivo, sì, assolutamente.
Noi abbiamo avuto l'esperienza, guarda.
Raccontiamo brevemente il contesto.
Ah, sì. Vai.
Cioè, praticamente dovevano suonare qua in un bar a Padova. Alla fine è andato tutto quanto
in vacca,
diciamo così. per incompressioni, così. E alla fine sono venuti a suonare in provincia di Padova, proprio in mezzo ai campi.
In un baretto.
In questa osteria di paese, che però, siccome il gestore che ha sull'ottantina di anni, ma è uno molto sveglio. È una specie di centro sociale culturale in mezzo tra Padova e Bassano, il mitico bar Aerose, e ce lo siamo trovati là. Infatti quando ci hanno detto guarda che viene Luca Ferrari, ho detto cosa? Beh, aspetta, hanno tirato giù tutti e ho detto guarda, non ci dà più un bar.
Il bello è che hanno dato l'annuncio tipo 2 ore prima, hanno messo il posto tipo 2 ore prima di sta cosa, è eccezionale. Vabbè, io ho un'altra domanda, così ecco non divaghiamo eccessivamente. Allora, il tuo tour... Tu adesso stai facendo il tuo tour di concerti che stai facendo adesso con tuo padre si chiama Canzoni che non esistono più. Cioè, volevo chiederti intanto canzoni che non esistono. Chiedo scusa. Sì, no, però intendo, cioè, come mai hai scelto questo, questo nome? Cioè, io in realtà credo di saperlo, però magari aspetto la tua risposta. E poi volevo chiederti anche, ricollegandomi a questa domanda, cosa dobbiamo aspettarci a livello di mood musicale, quindi di stile, questa sera, se vuoi dircelo.
Allora, ho scelto questo nome per il tour perché mi sembrava innanzitutto anche simpatico e poi rispecchia veramente quello che succede. Cioè, io sto suonando e suonerò per 2 mesi delle canzoni che non esistono, in senso che non sono, che sono inediti, non è uscito neanche un brano su internet, non è uscito un singolo su Spotify, non è uscito un video, non è uscito niente. E è una cosa che ho pensato con Leonardo Fontanelli, che è un, diciamo, uno dei ragazzi di Locusta Booking. È un'idea che ci è venuta insieme, ci è piaciuta a tutti e due, abbiamo detto proviamo. Non sapevamo quanti concerti sarebbero venuti, perché comunque effettivamente poi il risultato è stato inaspettato, nel senso, io alla fine faccio quasi 25 date senza avere un disco, nemmeno un singolo fuori. Ovviamente date molto piccole, ma anche perché mi interessa partire da posti piccoli. Ho bisogno di sentirmi da solo, con mio padre da solo, anche per proprio capire anch'io meglio le canzoni e sentirmi di più, questo sicuramente. Dopo che sono uscite tutte queste date, ho capito che effettivamente il lavoro che ho fatto in questi anni è un lavoro anche con le persone, nel senso che tutto il mondo della musica in Italia, per quanto a volte venga denigrato, c'è comunque un mondo molto legato e solidale. Mi viene sempre in mente Grand Budapest Hotel, il film di Wes Anderson, perché quello che è successo è un po' quello che è successo al maggiordomo quando tenta di scappare, no? Che tutti gli altri degli altri alberghi gli danno una mano. Ho avuto un po' questa sensazione, no? Come dire, cavolo, il maestro Pellegrini fa una cosa sua, lo voglio anch'io sentire nonostante sappia cosa venga a fare. Questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Quindi il sound è proprio molto intimo, anche perché sono solo con mio padre, quindi più intimo di così penso non possa esistere.
Secondo me questa, parere personalissimo, è una genialata, perché in un mondo dove c'è tutto subito, soprattutto le canzoni, una Spotify, Deezer, così, non averle, se sei appassionato di musica, tra virgolette, non è che ti costringa, però ti spinge molto, cioè hai la curiosità, ti fa rinascere diciamo, questa curiosità che viene meno oggi. È molto figa come cosa. Io ho le mie domande.
Anch'io, guarda. Benissimo, dai, allora ti lasciamo. Fai magari un saluto anche rapido.
Sì, certo. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Indica, sono il maestro Pellegrini. Questa è la prima intervista che faccio per il mio progetto solista.
Un onore per noi. Quindi, questa è Indica, nuove narrazioni sonore. Io sono Salvo.
Io sono Matteo.
Benissimo, ciao a tutti e grazie.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.